Buongiorno prof, benvenuta, bentornata, ben ritrovata a Radio Più.
Grazie e buongiorno ai nostri ascoltatori, ben ritrovati se ci sono anche loro.
Ci sono? Ci sono di sicuro, purché non siano a correre, andare in bicicletta, magari. Giocare a pallacanestro, a calcio, cricket, golf o al gratta e vinci.
Gratta e vinci speriamo proprio di no. Tutti gli altri sport sì, perché muoversi attiva anche il cervello e noi al cervello ci teniamo, giusto? Scuola o non scuola?
Moltissimo.
E purtroppo invece i nostri ragazzini, quelli tra gli 11 e i 15 anni, risultano gli ultimi in Europa, è un'indagine dell'OCSE, per essere fisicamente attivi, cioè fare almeno un'ora di movimento in qualche modo al giorno. Il 91% dei nostri ragazzini è fisicamente inattivo e quindi questo poi, a parte il tenerli come più inattivi anche mentalmente, e si riflette poi nella prevenzione di problemi di circolazione, obesità, diabete, tutte quelle cose là.
Ma il governo appoggia queste iniziative? Sa che i giovani devono crescere come fuscelli oppure no?
Il governo lo sa benissimo e difatti ha recuperato i famosi giochi della gioventù che era un po' che non c'erano, però purtroppo anche questo governo e i precedenti avevano avuto una bellissima idea, perché nel 21 un ottimo sostegno all'attività fisica scolastica c'era per l'assunzione di nuovi insegnanti di educazione fisica per la scuola elementare, dove avete presente che l'educazione fisica praticamente veniva fatta dai maestri che non sono specializzati per questo, e avevano previsto uno stanziamento quasi 30 milioni per il 22, 116 il 23 eccetera, fino a 171 per l'anno corrente per il 25. Però purtroppo quando c'è stato da mettere giù il decreto attuativo, a causa delle poche risorse, si sono limitati a finanziare la quinta e la quarta elementare l'anno dopo. E è tutto morto lì, si è fermato tutto. E da allora non ci sono più stati, a parte che per le quarte e le quinte, ulteriori insegnanti specializzati di educazione fisica inseriti nell'organico delle elementari. E stiamo aspettando che sblocchino la situazione. Mancano anche le palestre, ma almeno i cortili ci sono di solito.
Beh, insomma, abbiamo più soldi per gli armamenti, prof, mettiamola così, no? Dai, c'è il lato positivo, il rovescio della medaglia.
Ah beh, sì, certo. Non so quanto saranno contenti i nostri ragazzini quando saranno più grandi, magari chiamati a far la leva di nuovo. Li faranno muovere allora, facendoli correre nei cortili delle caserme, cioè questo della scuola e della sanità. Ah, perché tra l'altro, se guardiamo la finanziaria, non hanno messo soldi in più per la scuola, ne hanno messi 800 milioni in meno, che sono un bel po'. Allora, 300 milioni sono per l'edilizia scolastica e sappiamo che le scuole sono messe male, a parte non avere le certificazioni per la sicurezza e l'agibilità tantissime, ma sono anche messe male proprio come edifici fisici, insomma, no? In Italia parlo, qua siamo messi abbastanza bene.
Una volta mio nonno diceva che quando la politica non è d'aiuto ai giovani e al loro futuro è il fallimento della politica.
Il tuo nonno doveva essere d'accordo con De Gasperi, che diceva che se uno è un politico pensa fino alle prossime elezioni, se invece è uno statista pensa alle future generazioni, non alle elezioni. E quindi a pensare a tirarli su bene e non che vadano a finire malamente come i colleghi dell'Ucraina, magari della Russia, no?
Senta prof, a proposito di sport e scuola, noi ne abbiamo un esempio tra l'altro qui nell'Agordino, che è il liceo sportivo piuttosto che lo ski college di Falcade, ma si può davvero conciliare quella che è l'attività fisica col corso degli studi eccetera eccetera?
Certo che si può, perché lo dice persino la Fondazione Veronesi, che ha fatto uno studio in merito, che l'attività fisica è uno stimolo ad un buon rendimento scolastico, perché oltre che a uno sviluppo cognitivo, sociale, affettivo, perché sono in relazione con altri, eccetera, i giovani atleti di solito hanno una maggiore autostima rispetto ai coetanei e quindi ci provano di più rispetto ai coetanei sedentari, e addirittura alcuni dimostrano un miglioramento nel rendimento scolastico contemporaneamente all'aumento dell'attività sportiva. E poi c'è un altro studio internazionale che ha messo in correlazione il fatto il contrario, cioè i ragazzi che si sentono bene a scuola, che a scuola si sentono accolti, capiti, aiutati, compresi, sono più attivi fisicamente, sono più portati a impegnarsi anche nello sport, mentre quelli che si sentono male a scuola, cioè che si sentono a disagio per qualche motivo, che si sentono incapaci a fare qualcosa, che hanno bassa autostima, regrediscono anche nel movimento fisico, stanno più fermi, si chiudono di più, e questo non va bene per niente.
È una sensazione o man mano poi che passano gli anni il giovane abbandona quella che è l'attività fisica? Anche, succede anche nella musica, secondo me, molti corsi scolastici musicali all'inizio e poi pian piano vanno scemando. Perché?
Bisognerebbe fare uno studio su questo. Comunque lo vediamo nelle nostre, anche nelle nostre associazioni sportive, no? Che abbiamo tanti piccoli, tanti pulcini, e poi man mano, io non so se è perché man mano che crescono la scuola richiede più impegno, o se è perché è l'associazione sportiva che richiede più impegno e magari richiede anche più risultati, no? Seleziona di più e quindi tanti abbandonano. Cioè, bisognerebbe invece che i ragazzi, dopo aver cominciato un'attività per il piacere di farla, per giocare, per stare assieme con i compagni, per emulazione dei grandi campioni, non so, e continuassero, non anche se non hanno grandi risultati, perché l'importante non è il risultato, è il fatto che si muovano e che facciano qualcosa, e che il fatto di non avere risultati dovrebbe venire sorpassato, diciamo, dal fatto di star bene a fare quella cosa là. Se ti piace, se continua a piacerti, indipendentemente da che tu sia bravissimo in quella cosa, tu continui a farla. Invece questo non accade ed è un peccato.
Vincono i maschi o vincono le femmine nel tempo?
Nel tempo sono di più i maschi che riescono a continuare delle ragazze. Le ragazze hanno proprio, le medie hanno un crollo, lo vediamo in tutte le nostre attività, insomma, questo.
Dati allarmanti legati agli psicofarmaci, una volta si temeva il pericolo del fumo, poi delle droghe leggere più o meno pesanti, aggiungiamoci la parola psicofarmaci.
Eh già, ricerca dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, quindi fonte buona, su ragazzi italiani di 15-19 anni, attesta che il 12% usa psicofarmaci senza prescrizione medica, non farmaci, psicofarmaci. Quindi quelli che o ti danno la spinta o ti addormentano, insomma,
poi
o ti tranquillizzano.
Poi ci sono gli steroidi, no?
Poi ci sono gli steroidi, sì, speriamo. Quelli non sono psicofarmaci.
Le fa più paura una dipendenza da questi o dai social?
Quasi quasi dai social, perché credo che una dipendenza da psicofarmaci ci se ne accorga, a un certo punto la famiglia reagisca, eccetera, no? Il medico pure. Mentre per le dipendenze dei social, a parte il nostro ministro Valdidare che ha vietato i cellulari in classe, non si vedono altre iniziative in giro, tipo quella della Danimarca che ha vietato i social, poi non so se riescono a farsi seguire in questo, cioè riuscire a controllare, ai minori di 15 anni. E psicologi come Novara dicono che i genitori da soli non ce la possono fare a mettere loro il divieto ai loro figli, anche perché i genitori tendono a sentirsi in colpa se mettono un divieto che gli altri non hanno, perché gli sembra di non dare abbastanza ai propri figli, no? E il marketing non aiuta in questo, certamente, perché attira e straattira, no? E poi anche il divieto a scuola, che serviva perché non si distressero in classe ma anche per dare un segnale, se non è accompagnato da discussione con i ragazzi su questo, del perché, di condivisione, di analisi dei dati che ci sono, di vedere gli effetti, eccetera, sta avendo come effetto il fatto che i tosi stanno diventando sempre più bravi a usare comunque il telefonino senza farsene accorgere dai professori.
Allora, lei ha parlato dei genitori che sì, molte volte non vedono, no? Ma se andiamo a vedere i professori, come si comportano secondo lei? Vedono questi problemi? Reagiscono? Fanno qualche cosa?
Mi faccio raccontare, perché un'indagine non c'è ancora, no? C'è l'indagine che dice che l'82% degli insegnanti usa i video su YouTube perché sono più accattivanti per i ragazzi, quindi positiva questo uso del... Ma i social sono un'altra cosa da YouTube, no? Sono lo scrolling infinito e a chattare di stupidaggini, andare a mettere i like chissà chi. E i professori, purtroppo, presi tra l'incudine e il martello, o non se ne accorgono perché troppo presi da compilare registri, non si accorgono di cosa stanno facendo i ragazzini in classe, social e anche altre marachelle, oppure fanno finta di non vedere per non dover mettersi a discutere ogni momento, insomma.
Ma ho capito male tra le righe o lei ha spezzato una lancia per i video di YouTube?
Video di YouTube che spero siano filtrati, che non siano messi là tutti a caso, sono un aiuto, a parte che lo usano i ragazzi, il 75% degli adolescenti lo usa almeno, sì, e usa YouTube invece delle altre piattaforme, quindi mi va quasi anche bene, sì, quasi quasi, per far vedere come... non so, un testo di una canzone o un pezzo di letteratura, mi sta anche bene che ci sia qualcosa che li attira, niente di male, però il social, ripeto, è un'altra cosa rispetto a un video di YouTube, giusto?
Mi diceva invece Marina che deve partire tra l'altro con un reporter in questi giorni, non ho capito chi intervisterà, che c'è un allarme YouPorn per ragazzini con età inferiore ai 10 anni.
Sì, sì, e come? E questo viene fuori adesso così tanto a galla che se ne occuperà anche Marina, ma io mi ricordo almeno un paio, due o tre anni fa avevano beccato un ragazzino di 8 anni dentro al Don Bosco, tra l'altro di Belluno, e qualcuno era riuscito a farsi vedere cosa aveva scaricato, ed erano cose decisamente disadatte, perché non è che i social si debbano vietare completamente, perché possono anche essere utili, non so, sto pensando a quello dei pensionati della CGIL con cui si scambiano notizie eccetera, no? Ma è che per ogni età c'è un momento, ogni cosa ha il suo tempo, e noi facciamo guidare la macchina a un bimbo di 6 anni? No,
però, 17 tra un po'.
Sì, difatti, tra un po' 17 purtroppo, quindi non coincide neanche con la maggiore età, per cui sarà un casotto dal punto di vista legale.
America, ma, 16 anni mi sembra,
sì,
no?
America 16.
Ci stiamo avvicinando all'America?
Sì, purtroppo sì. Ma dico, non gli diamo la macchina a 6 anni, però a 6 anni gli diamo, perché stia zitto in pizzeria, gli diamo il cellulare della mamma, no?
Succede sempre più spesso di vedere, sempre più spesso di vedere.
Sì, ma vedi anche i ragazzini che aspettano la corriera, ok, che gli verrà non so quale male alla cervicale, perché tutti con la testa bassa e col telefonino davanti, magari stanno chattando con quello che è 2 metri più in là. Quindi è una malattia che sta venendo fuori, cioè è uno strumento utilissimo per i soccorsi, per comunicare, per la nonna che è da sola a casa così la controlli con la telecamera magari, ma... sta venendo deviato completamente l'uso di questa cosa.
La parola sciopero, d'accordo, non è una novità, lo sai, no?
Sì.
L'ho seguito?
Sì, sì, sì.
Il 14 novembre ci sarà uno sciopero, questa volta non per la dirigente o contro la dirigente, ma uno sciopero calato sul territorio,
sì,
nazionale.
Esatto.
Perché?
Indetto dall'UDS, Unione degli Studenti, che è una, fa parte di una diciamo associazione che le raccoglie quasi tutte. È per tantissime cose questi ragazzi stanno scioperando, cioè, allora, loro chiedono, faccio l'elenco delle cose che ho tirato giù da un loro volantino, chiedono una didattica che sia più moderna e non nozionistica. Chiedono che ci sia il diritto allo studio per tutti senza che ci siano barriere economiche che costringono qualcuno a mollare prima. Chiedono sicurezza per l'edilizia scolastica, perché ogni tanto qualche controsoffitto cade, e speriamo che cada sempre quando i ragazzi non ci sono. Chiedono di poter parlare, no? Di avere voce in capitolo, che la rappresentanza studentesca sia reale. Questi sono i ragazzi delle secondarie, superiori, e non formale semplicemente sulla carta che gli fanno fare le lezioni e poi nessuno più li ascolta. Anche perché fino adesso a tutte le loro richieste o tentativi di chiedere per discutere, l'unica risposta è stata quella di reprimerli. L'esempio è quando quei ragazzi sono stati zitti all'esame di maturità perché avevano già preso il minimo sufficiente per essere promossi, contro la forma dell'esame di maturità che risulta nozionistica o ansiogena quantomeno, no, l'orale. E 10 giorni dopo è uscito il provvedimento che dice no, è obbligatorio anche l'orale. Quindi questi ragazzi rinunciavano a una parte del loro punteggio e dovevano essere bravi perché avevano già raggiunto anche senza l'orale il 60, no? E per discutere questa cosa. E invece il ministro ha emanato il provvedimento con cui dice bocciato chi non fa l'orale.
Poi chiedono, chiaro di repressione.
Sì. Sì. Poi chiedono anche che ci sia cura del benessere psicologico degli studenti all'interno delle scuole, che i percorsi scuola-lavoro siano più formativi e non abbiano rischi, e chiedono anche che non si vada verso le scuole private, cioè che la privatizzazione, per carità, ci possono essere, però che uno sia veramente libero di scegliere, non che sia costretto per fare un certo indirizzo andare in una scuola privata.
Che non si segua la strada della sanità, sta dicendo questo?
Esatto, sì, per magari, come si diceva prima, comprare più carri armati o chissà che da spedire chissà dove.
A proposito di carri armati da comprare e da spedire chissà dove, andiamo un po' a vedere quei famosi soldi che dovrebbero essere stanziati per la edilizia scolastica. Sono cresciuti, però?
No, no, sono calati, mi hanno tirato via un 180 milioni per quest'anno e per il prossimo, insomma sono 300 milioni in meno con la finanziaria, quindi dovevano far quadrare i bilanci per tirare fuori quanti sono, 29 miliardi, no, 25 miliardi quelli per le armi, bene, con una finanziaria di 18 miliardi e con tagli a tutti i ministeri, soprattutto quelli dei servizi ovviamente, perché
lì, insomma, c'è una nota positiva, no? Lo studente ha ottenuto la carta dello studente.
No, aspetta, si chiama in un'altra maniera. È quella di prima, era la carta dello studente, quella che dava 500 euro a tutti.
Certo,
no?
L'hanno tolta, non che quella.
Quella è stata abolita, però è stata sostituita dalla carta valore.
Oh, è una bella notizia.
Sì, è una bella notizia, però dal 2027. Non solo, però senza limite di ISEE. Quindi a tutti, anche quelli che di soldi ne hanno già abbastanza, ma la condizione è che abbiano 19 anni, ma entro il 19° anno abbiano preso il diploma delle superiori. Allora, siccome un quarto dei nostri ragazzi non raggiunge la maturità entro i 19 anni, vuol dire che intanto un quarto li tiriamo fuori. E poi diamo i soldi, non so quanti, non hanno detto quanti sono, hanno detto solo che ci saranno, e li diamo anche a quelli delle famiglie, siccome non c'è limite di ISEE, di quelli delle famiglie che stanno bene. Allora, l'obiettivo della famosa carta dello studente erano soldi che i ragazzi potevano, un regalo alla maturità, potevano spendere in beni culturali, quindi dai libri ai biglietti del cinema, a quelli del museo, eccetera, no? Per spingere i ragazzi a una spesa culturale e ad acculturarsi di più oltre la scuola. Adesso gli diamo a quelli che non sono stati bocciati, cioè in maniera meritocratica, va bene, e in genere quelli che non sono bocciati sono quelli delle famiglie che stanno bene, famiglie dove i genitori hanno un elevato livello di istruzione, basta guardare le statistiche, c'è un 2% di bocciati su quelli che hanno i genitori con la laurea e tutti gli altri sono con genitori senza, no? Ecco. Poi anche a famiglie che magari i soldi, visto che non c'è limite dell'ISEE, ce li hanno già. Cioè li diamo ai ragazzi che già queste spese culturali li fanno, loro o
allora,
la loro famiglia.
La correggo, sì? Li dovremmo dare, perché da qua al 27 mancano 2 anni,
ah, già?
Cambieranno i governi, cambieranno i programmi elettorali, quindi io direi di attendere il 27 per vedere se questi soldi ci sono ancora, perché visti i precedenti.
Già, triste questo discorso.
Troppo pesanti oggi.
Mi sa di sì.
Come mai?
Ci sgrideranno come mai?
Ci siamo svegliati male, se sia per quello o che il paese si è svegliato male.
Senti, bisogna sempre sperare, sempre essere ottimisti, però.
Prossima settimana mi porta qualche notizia positiva, per favore.
Sì,
però.
Sì, guarda, te ne do una subito, quella che per imparare a leggere, cioè le difficoltà dei bambini piccoli ad imparare a leggere, non quelli dislessici, cioè quelli che proprio fanno fatica in prima elementare, se noi li prendiamo fin da piccini, li facciamo stare in un ambiente dove ascoltano suoni,
portateli
parole,
radio,
canzoni,
per esempio ascoltare la radio.
Sì, benissimo.
Sì.
Loro arrivano con un bagaglio che facilita l'apprendimento della lettura, perché avere tutti questi suoni legati a parole, è documentato che sono la base per la consapevolezza fonologica, cioè saper riconoscere i suoni, la memoria verbale, che è fondamentale, e la capacità di distinguere i suoni che compongono le parole.
Oh,
quindi ascoltare la radio
chiusura,
va benissimo.
Okay? Questo a me va benissimo, finalmente.
Però fate un programma per i bambini a questo tempo.
Certo che sì. Certo
tipo
che
favole.
Si può candidare come conduttrice.
Che domande indiscrete in diretta. Vabbè, io le favole raccontate ai bambini ad alta voce.
Grazie prof.
Ci sentiamo la settimana prossima allora.